che ha molti livelli di lettura, non dico che ci risulta che è un buon interesse, perché offre una chiave di lettura quasi eretica, del mondo della sinistra. Questo libro si occupa dei personaggi, si occupa degli affari, si occupa di sanità, di tante complesse materie. Ma di questo parto interessa la parte. Ecco, che subito diciamo, si distingue per i suoi interessi di carattere internazionalistico che lo portano rapidamente a occuparsi di questioni estere e anche per la caratura diciamo, moderata dei suoi interventi di natura politica. Tutte queste caratteristiche diciamo, lo pongono in un filone moderato e internazionalista del PC che nel corso del tempo diventa oggetto di un'attenta osservazione internazionale, come infatti abbiamo potuto ricostruire in base a documenti, memorie di ex agenti della CIA e fonti di variegata natura, tra cui gli scritti dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Brzezinski. In quel tempo vi era una forte attenzione del mondo americano a quello che succedeva nei partiti comunisti occidentali, come naturale e anche giusto che non è. E diciamo, la CIA in quel momento diede vita a una serie di operazioni di forte attenzione a DC. In particolare la situazione della CIA a Roma si distinse per una serie di contatti con intelligenti del PC e anche del PSI. Questi tipi di collaborazioni poi sono state riconosciute anche da figure come Tavara, il giornalista Tavara, che ha ammesso di essere stato assolto della CIA. Ecco, in questa fase, stando diciamo all'informazione che abbiamo assunto, Napolitano entra diciamo nel ristretto circolo di una serie di dirigenti che dialogano con questo mondo atlantico. E nel 1978 si verifica un evento sicuramente centrale nella sua crescita politica, che è il viaggio negli Stati Uniti. Inizialmente questo viaggio negli Stati Uniti doveva essere compiuto da Berlinguer, però per una serie di ragioni particolari di contingenza politica e di valutazioni sicuramente del Dipartimento di Stato americano, a compiere questo viaggio tra i primi mai abituati dirigenti comunisti occidentali solamente visitati dal Dipartimento di Stato americano è proprio Giorgio Napolitano. Nel 1978 avviene tra l'altro un momento veramente delicato, che è quello che ha fatto il viaggio di Napolitano incontra delle figure molto influenti dell'Università di Harvard, di Yale, viene invitato a parlare al Council of Foreign Relations, afferma la connettività delle posizioni del PC con quella che è diciamo, la dottrina atlantica, diventa diciamo, una figura quindi di riferimento come lo chiamerà il Ministero del Communist da parte di Brzezinski e da parte di tutto un certo mondo americano. Perché questo avvenga, appunto sicuramente dovuto alla caratura del personaggio, alla sua apertura internazionale, al fatto che parlava bene l'inglese sin dai tempi in cui faceva l'interprete per la Croce Rossa americana Capri, ma secondo le fonti che abbiamo interpellato anche per la sua diciamo, caratura di un certo tipo, quale quella che abbiamo definito prima. In questo senso noi abbiamo raccolto la testimonianza di Giuliano Di Bernardo, che è stato gran maestro del Gran Corrente d'Italia, professore universitario, fonte affidabile, il quale ritiene che Napolitano possa diciamo, essere stato invitato a far parte di consessi massonici internazionali, in particolare di tipo americano, essendo da sempre forte la presenza massonica italiana a New York. Ma ci sono anche le affermazioni, oltre quelle di Bernardo, di un importante avvocato cassazionista, molto vicino alla famiglia Napolitano, massone, e tra l'altro figlio di un dirigente del PC, anche di massone, in quanto deve stupire il fatto che nel PC ci sia stata e ci sia tutta una corrente che simpatizza per la massoneria, un fenomeno non solo italiano ma internazionale, che riguarda molti esponenti di partiti comunisti e socialisti. Ecco, lui era assunto tutta la sua storia politica seguente, nel senso che Napolitano diventa diciamo centrale in quella che poi è stata chiamata la corrente migliorista, crea insieme a Capretti un rito, un po' lo chiamate moderno, che vedrà consistenti finanziamenti pubblicitari da parte di Fininvest. Quindi tutto questo mondo diciamo è un mondo che fa da ponte non solo ai socialisti, tra l'altro loro stessi fortemente mischiati con il Cellula e tante altre vicende di questo tipo, ma diventa diciamo ponte di un dialogo che poi successivamente porterà a Berlusconi. E questo diciamo è secondo il più grave della ricostruzione della storia del potere, cioè i rapporti con Silvio Berlusconi. Tutta la storia documentata e documentabile di Napolitano parla di un rapporto forte con Silvio Berlusconi, sin da quando scende in campo, curiosamente Berlusconi e Napolitano sono contrapposti nello stesso collegio, e Napolitano è veramente si congratula con Berlusconi poi per la vittoria. Quando Napolitano si mette la commissione di Candale, che proporrà semplicemente di assegnare due reti a Conte che poi riterrai, ma soprattutto successivamente, una volta saluto ad altre importanti cariche istituzionali e infine la Presidente della Repubblica, si vedrà come Napolitano è sempre stato sostanzialmente il garante di Berlusconi attraverso l'approvazione di leggi Conan, i discorsi di Lodi, tutta una serie di situazioni che si sono poste fino ad oggi e anche molto di recente. Tutto questo chiaramente solleva una serie di quesiti molto importanti sia sulle forze, sulle ragioni che hanno condotto alla rielezione di Napolitano, sia riguardo al fallimento del tentativo di Bersani di formare il governo con Grillo, con il Movimento 5 Stelle, in quanto sostanzialmente il Presidente della Repubblica ha impedito questo avvenimento. Ma in tutto questo si inserisce un gioco anche di carte estremamente complesso tra Berlusconi e Napolitano. Alcune fonti da me interpellate addirittura dicono che lui Berlusconi abbia avuto delle carte riguardanti il Presidente della Repubblica in PC direttamente da Pupi, che essendo stato capo del PGB aveva chiaramente tutta una documentazione storica molto importante relativamente ai segreti del PC e anche alla risposta è stata con estese da parte di questo presidente, compresa una maxi festa in un castello così, diciamo, che sarebbero state così scornate rispetto alla, a quel tesoretto, a quella così chiave che ha in dotazione la, la presidenza appunto autonoma, e che secondo questa insomma secondo questa accusa sarebbero state appunto spese in maniera lecita, ecco, sono state andate al di là del suo compito. E per quanto riguarda questo, questa denuncia, Schulmes e prima rispetto ai suoi superiori via mail segnala questa, questa appunto queste pressioni che avrebbe ricevuto per interposta persona da parte della, se mi scuso il nome del presidente comunque della, della Corte dei Conti del, del Trentino Alto Adige, il suo diretto superiore, che in pratica gli fa presente appunto gli avrebbe fatto presente di questo fastidio pervenuto da parte di ambienti appunto del Quirinale, perché tra Urbalde, il presidente della provincia autonoma e il presidente napolitano vi erano stati incontri precedenti in diverse occasioni, c'era un feeling in particolare tra queste due figure e anche per il ruolo importante e cruciale che ha sempre avuto questa regione, in particolar modo la provincia autonoma, che appunto con il partito del Tirolo e del Partai è fondamentale negli equilibri governativi, lo fu per il centro-sinistra in passato e poteva esserlo anche nelle ultime elezioni, quindi appunto una sostanziale, in sostanziale parità. E quindi il centro-sinistra e napolitano in questo senso, sempre secondo questa denuncia, appunto il Presidente della Repubblica si sarebbe speso per mantenere buoni rapporti con questo Presidente cui Schulmes contestava spese illecite. Ecco, tra le varie anomalie che citavi appunto giustamente, noi abbiamo rendicontato nel libro e tramite documenti inediti, testimonianze e andando a fare proprio la cronistoria delle, delle, insomma, delle, anche parlamentare del settennato, del primo settennato di Giorgio Napolitano, naturalmente non abbiamo potuto non notare, al di là della nota vicenda delle intercettazioni con Nicola Mancino, delle, delle telefonate naturalmente intercettate sull'utenza di Mancino, cui viene indirettamente e inevitabilmente ascoltato dagli inquirenti della Procura di Palermo anche Giorgio Napolitano, che tuttora non ci conoscono, nonostante appunto noi riteniamo che per dovere di trasparenza nei confronti del popolo italiano, delle vittime che possono essere connesse a quella trattativa su cui indaga la Procura di Palermo, appunto la trattativa tra Cosa Nostra e Terzi dello Stato nel periodo che va appunto dalle stragi di Falcone e Borsellino a quelle in continente, a Firenze, Roma e di Milano, e, però purtroppo non ne sappiamo nulla e non ne sapremo nemmeno al processo, dove la richiesta, la testimonianza napoletana è stata richiesta dalla Procura di Palermo che indaga sulla trattativa e dalla Procura di Caltanissetta che indaga sulla strage di Via D'Amelio, dove morirono Paolo Borsellino agli agenti della sua scorta. E sarà la richiesta della magistratura, ma appunto dopo la, la, la famosa pronuncia della Corte Costituzionale che ha sentenziato appunto la, 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 così, la, la, praticamente equiparato la, la, diciamo così, gli ascolti in cui casualmente viene coinvolto il presidente napoletano a una sorta di segreto professionale come quello degli avvocati, dei medici. E quindi insomma è stata data questa interpretazione, quindi Napolitano non è mai intercettabile, il Presidente della Repubblica, pardon, Napolitano non è mai intercettabile, e su questo c'è, insomma, si sono spesi poi con la figura appunto istituzionale dell'ex presidente del Senato Franco Marini, Napolitano non darà grosse chance al centro-sinistra e scioglierà le Camere appunto indicendo immediatamente le elezioni politiche, a differenza invece di due anni dopo, nel 2010, quando in una situazione simile, per quanto la maggioranza di Berlusconi premier forse più solida, però appunto Napolitano nel caso in cui, nel momento in cui Gianfranco Grini rompe con la maggioranza di centrodestra fondando Futuro Libertà, traccheggia, perde tempo, consente a Berlusconi di recuperare in Parlamento deputati e senatori, tra cui Sergio De Gregorio, che come sappiamo il processo in corso ha confessato comunque già parteggiando di aver intascato 3 milioni di euro per fare il salto della quaglia, diciamo così, e il ribaltone di cui sempre Berlusconi si lamenta in quel caso è venuto da parte opposta. E in seguito Berlusconi appunto riesce a recuperare, resiste un altro anno fino al 2011, come tutti ricorderete, quando poi in una condizione di scandali giudiziari e sessuali, di discredito internazionale, spread crescente, è costretto anche appunto su pressione della Banca Centrale Europea, la lettera di Trichet e anche appunto gli stessi poteri, diciamo così, internazionali che fino a quel momento avevano fatto meno sostenuto, si discostano, lo stesso Giorgio Napolitano comunque prende atto della situazione, ma anche in questo caso concede un favore a Berlusconi, perché di fronte alle dimissioni del Premier e del Cavaliere non invita le elezioni, ma forma una nuova maggioranza con l'appena nominato senatore a vita Mario Monti, appunto tecnocrate, no, già in Goldman Sachs e a proposito diciamo così di consessi internazionali che vedono poteri forti seduti l'uno accanto agli altri a livello di banche, di finanza, di appunto politici e figure istituzionali influenti. Monti è una di quelle figure appunto che viene scelta da Napolitano e fa parte anche lui del Bilderberg, come lo stesso Letta peraltro è invitato a dire della Trilatera. Quindi questa troica, diciamo, napolitaniana, se vogliamo usare questo termine, Letta, Monti e appunto Napolitano, che consente di nascere questi due governi, appoggiati naturalmente anche dal centro-sinistra di Bersani e attualmente da Renzi, sono governi che si fondano su un evidente consultativismo che noi descriviamo nel nostro libro, che nasce da lontano naturalmente, potremmo citare tantissimi esempi, ma certo la parola consultativismo ha avuto in passato caratteri più nobili rispetto ovviamente a Moro e Enrico Berlinguer, ma questa così sorta di mancanza di alternativa, questo accordo sottobanco che viene poi esplicitato recentemente, su cui magari ti chiedo un'opinione poi in merito, questo accordo che noi descriviamo viene tra il centrodestra berlusconiano e il centrosinistra, la sinistra appunto del DS e poi il PD, si esplicita addirittura già nel momento cruciale del 1994, quando secondo Luciano Violante, che era Camera dei Deputati, 9 anni dopo, nel 2003, fa praticamente outing, insomma, dice di fronte alla, durante la discussione sulla legge Frattini sul conflitto di interessi, naturalmente l'ennesima legge inutile che non avrebbe risolto nulla dopo la Mammia, dopo il decreto Craxi del 1984, non avversati in maniera molto forte dallo stesso Partito Comunista, quindi questo, diciamo, questa liaison tra sinistra e Berlusconi è nasce da lontano, no? E arriva ad esplicitarsi col governo del Marco Pieno. Questo cosa è? Cosa è?
No, sì, sì, indivisibile. Ecco, io volevo, diciamo, scendere, diciamo, nel vivo anche del libro, proprio della parte di inchiesta, ecco, per non cedere in questo senso accuse di complottismo, di voler troppo alto, chiedendosi di raccontare un po' il tema delle infiltrazioni mafiose nel Media Rossa attraverso i tanti fili che compongono questo mosaico che illustra come purtroppo, sempre sotto una questione morale, la sinistra sia stata veramente manchevole in questi anni, in questi decenni, quindi la vicenda Gardini, la vicenda Saramattoni.
Certo, infatti noi abbiamo proprio deciso di fare inchiesta, Grazie. questo reportage che praticamente c'è proprio un sorteggio, un elenco sconfinato di personaggi legati ad Arena che alcune volte millantando, altre volte non ricevendo parola smentita, si finiscono dalle mani e danno successo nei rispettivi settori, spesso in diretto rapporto con la pubblica amministrazione. Basti pensare al caso di ci sono diversi personaggi naturalmente, ma voglio soffermarmi su uno in particolare, che è quello che il grande pubblico non conosce. C'è un uomo, appunto luogotenente di D'Arema Gallipoli, dove lui viene eletto da 20 anni, praticamente quando c'è maggioritario nelle sue uninominali, ed è il sindaco ex, avendo aspettato per 10 anni il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, anche lui avvocato, come l'altro braccio destro di D'Arema, Nicola La Torre, pugliese di Bari. E Fasano, niente, è colui che gli organizza, a proposito appunto del Berlusconi, un primo importante appuntamento politico nazionale nel 94, all'estate del 94, quando il governo è in crisi e la Lega di Bossi ha già dato segnali di insofferenza, se ne sta per andare, organizza insieme la cena tra D'Arema e Buscioni ai Bastioni, un nostro ristorante di Gallipoli, ed è sempre Fasano, insieme ad altri pugliesi, a organizzare l'incontro con il centro De Bustis, banchiere della Banca del Salento, che poi salirà agli onori delle cronache anche perché con l'acquisizione di Banca 121, il nuovo nome della sua banca, diciamo che ha creato questi nuovi sportelli molto aggressivi, virtual banking, prodotti My Way and For You, che saranno poi anche oggetto dell'attenzione della magistratura, tra prodotti piani di investimento tutt'altro che sicuri, come erano stati garantiti alla vendita, sarà assolto dei posti in fase conclusiva, ma comunque protagonista di questo nuovo mondo di finanza, di banca d'affari pregiudicata, no? E questa banca 121, nonostante i problemi che poi verranno scoperti in seguito, e tra l'altro che saranno anche segnalati, se non sbaglio, dai Rothschild, che erano appunto gli advisor della stessa Monte dei Paschi, ingloba, acquisisce la banca salentina di De Bustis, e lo stesso D'Aremiano, banchiere D'Aremiano, diventa vicepresidente della banca Monte dei Paschi. Quindi abbiamo proprio un filone che riguarda uomini politici, che riguarda banchieri, ma restando a Fasano, questa è una notizia che non conosce nessuno, in questi 20 anni, dove appunto gli organizza cene importanti, gli porta persino in dote i voti del centro-destra, Forza Italia nel 2001 nella sfida nominale sceglierà D'Arema, lo dichiarano anche a Repubblica senza problemi alcuni esponenti dell'opposizione al potere d'Aremiano di Gallipoli. E nel 2008 si viene a sapere, grazie a delle intercettazioni casuali, che Fabio Fasano parlava, casuali diciamo nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono di un boss dell'attacco a Corona Unita, Rosario Padovano, che poi risulterà mandante dell'omicidio del fratello Salvatore, avvenuto appunto nel 2008, questo omicidio per ragioni di spartizione di una faida familiare riguardo appunto ad appalti, al traffico di droga e alle decisioni che il clan della SCU, l'attacco a Corona Unita, avrebbe dovuto prendere in questi termini. Entrambi sono usciti da carcere dopo aver commesso diversi reati e aver scontato la loro pena. C'è questa faida familiare e 3 giorni dopo l'omicidio di Salvatore Padovano, Rosario Padovano telefona al suo ex avvocato, perché molti anni prima Fasano era stato il suo avvocato, e gli chiede consigli, e Fasano non lesina appunto diverse cose. Abbiamo scritto anche proprio le intercettazioni dove appunto Fasano dice puoi venire da me oggi pomeriggio, si preoccupa di quello che hanno detto i giornalisti, e allora Padovano dice rispetto, leggevo sul giornale che insinuavano il killer avesse agito a volto scoperto, no? E che per paura i presenti non dicevano, non rivelavano i nomi, insomma, dice il post Padovano. Fasano risponde, come fanno a sapere queste cazzate? Appunto, non lo so, eccetera. Quindi questa è la cifra del personaggio che per 20 anni, ma permettiamo, non c'entra nulla con queste storie, però per 20 anni gli ha organizzato campagne elettorali, incontri di primo piano con banchieri e con Rocco Buttiglione per il ribaltone del 94.
D'Arema poi è anche un personaggio che ha delle chiavi di lettura anche di profonde, tutte da decifrare, perché per esempio è un uomo vicinissimo alla Puppei, ecco,
abbiamo capito tutto il capitolo dei tesorieri, delle conversioni, giusto, così, ecco, vuoi probabilmente tu raccontarci un po' delle manifatte di questi due bei soggetti? Poi lasciamo anche spazio ovviamente alle domande, interventi, critiche.
Certo, sì, infatti mi sono recato a proposito anche il regno così del tesoriere dei DS, di Ugo Sposetti, anche Luigi Lusi, naturalmente noto le cronache, è abbastanza paradigmatico di come la classe politica del ceto dirigente in Italia non paghi per le sue malefatte. Nel caso di Lusi, voglio dire, in breve tuttora il processo in corso con l'accusa di appropriazione indebita rispetto a ben almeno 23 milioni di euro, è stato accertato, di trafugati dalle casse del partito per investire in immobili in società in Canada, dove appunto sono intestate alla moglie Caterina Petricone e ad altri, e appunto con immobili, beni affidati a personaggi di fiducia, commercialisti eccetera. Lusi, praticamente tesoriere della Margherita, anche lui nasce da milieu cattolico, diciamo così, un ambiente abruzzese, poi si lega molto a Rutelli nel periodo della sua candidatura a sindaco e quindi agli ambienti vaticani. Lusi riesce appunto ad intrecciare diversi affari, soprattutto a livello immobiliare, e viene a scoprire casualmente la magistratura, perché come sappiamo, lo spiego, gli ho detto nell'intervista, i partiti non hanno responsabilità giuridica, sono come lui fa l'esempio di una bocciofila, un'associazione non profit, e quindi se non fa causa civile uno dei soci, il presidente del partito, o non deposita una denuncia, una querela penale, la magistratura non è in carte, quindi non c'è neppure, l'ufficio non si procede, ecco. Quindi il problema relativo ai partiti, tra l'altro, oltre al finanziamento spropositato pubblico che era stato eliminato dal referendum, ma poi è stato reintrodotto come rimborso nel 93 e tuttora rinviata la questione del 2017, quindi ancora oggi abbiamo questo problema di enormi flussi di denaro pubblico che vanno nelle casse private di partiti che però non sono persona giuridica e quindi non devono nemmeno rispondere più di tanto delle loro malefatte. Per fare un esempio, se fosse stato pubblico ufficiale, Lusi, anche l'idea di una scuola, avrebbe dovuto rispondere di peculato, invece qui si tratta di una protezione debita ed è tirato, nel senso che spesso ci si ferma alla causa civile riguardante, rispetto a queste problematiche della gestione dei rapporti. I partiti non sono tenuti, bisogna dire, il PD è l'unico ad avere il bilancio certificato, e Lusi comunque ha questo tipo di storia, rischierà una per un po' di tempo in carcere perché il Parlamento dopo molti anni probabilmente sull'onda proprio dell'indignazione popolare, della presenza anche di un movimento 5 Stelle molto forte rispetto all'indignazione nei confronti della casta, non è stata rigettata la richiesta di arresto avanzata dalla magistratura romana, però Lusi comunque l'ha subito, gli è stato concesso subito la detenzione domiciliare, la detenzione presso la sacrestia, no? il monastero, dove lui aveva fatto il boy scout da bambino. Quindi muoiono in esse, cioè confluiscono con la Margherita nel PD. Nel 2007, quindi, quando tra l'altro lui, per fare il parallelo, continua a perpetuare le sue ruberie, continua a intestarsi e a intestare da amici e parenti beni dei rimborsi elettorali, cosa avviene? La Margherita, che comunque ha una solidità di bilancio, ma non ha beni immobili, ha questo matrimonio con i DS, che invece sono molto indebitati con le banche, anche a causa dell'accollo dell'unità, però hanno un patrimonio molto florido. 2.400 sono stati calcolati negli inventari poco prima della fusione, con la Margherita, tra immobili, appunto tra vecchie sedi del partito, frutto di donazioni dei militanti, decenni di storia. Quindi Cosetti si trova ad amministrare un tesoro vero e proprio, che è tuttora blindato, perché dopo questa fusione le banche sì hanno chiesto di riavere, ovviamente i loro si calcolavano 100 miliardi ancora nel poco prima appunto della fusione, scusa, 100 milioni di euro, e 33 milioni all'anno vengono pignorati perché sono la quota della rata dei rimborsi elettorali tassati dal partito, ma le banche ancora non sono andate a toccare i famosi 2.400 beni che sono stati blindati presso queste fondazioni create ad hoc, che corrispondono più o meno alle federazioni provinciali del Partito Comunista PDS. Questo è un po' stato il giochino di Cosetti. C'è la possibilità che queste banche aggrediscano, per la verità al momento